vado a dare subito il buon pomeriggio all'amico collega del TGCOM 24 Andrea Saronni. Ciao Andrea, ben trovato.
Ciao Marco, ben trovati a voi.
Ben ritrovato anche a te, allora, nel corso di questo pomeriggio. Senti Andrea, voglio subito chiederti una cosa. Oggi stiamo un po' chiedendo se è giusto andare, riprendendo un po' anche le parole di Adani, che oggi ha lasciato la Gazzetta dello Sport, se è giusto andare da parte dell'Inter su un profilo come Dzeko, ecco, se è giusto questo tipo di acquisto. Voglio sentire il tuo pensiero, poi stanno arrivando anche gli altri ospiti.
Ma così, molto a naso a spanne, ti dico che potrebbe essere giusto, molto giusto, a patto forse di provare a prendere anche un altro profilo importante in attacco. Questo sia per un discorso, come dire, di tenuta, usiamo questa parola, anche se Dzeko è un giocatore indubbiamente ancora integro, solido, però comunque tra campionato e Champions League chiaramente gli impegni importanti saranno tanti e ravvicinati come sempre. E poi anche tecnicamente non è detto sostituire Lukaku
è difficilissimo,
in ogni caso. Però diciamo che forse se per caratteristiche vuoi avvicinarti, chiaramente Dzeko è un giocatore diverso, che soprattutto adesso con l'andare dell'età, al di là di svolgere il ruolo di prima punta, voi sapete meglio di me che magari stava diventando particolarmente abile anche ad arretrare qualche metro, ad avere anche magari a volte persino qualche compito più di rifinitura, di costruzione dell'azione, insomma che mancasse il classico terminale, pensando anche al nuovo allenatore, a come gioca Inzaghi. È vero che Immobile, il suo attaccante centrale, in realtà è un giocatore che poi svolge un determinato lavoro, movimento su tutto il fronte d'attacco, però anche in quel caso non mi sembra proprio il giocatore che possa rispondere un po' a quel tipo di necessità, per cui ti dico sì, perché io comunque uno come Dzeko in una rosa, e in una rosa importante che ha obiettivi importanti, lo prendo sempre ancora. Però ecco, leggevo per esempio, come abbiamo letto tutti, di Zapata, ecco, allora forse ecco Zapata forse è un giocatore un attimino più vicino all'idea di calcio che c'era prima con Lukaku e quella che forse ci sarà anche con Inzaghi.
Quindi giusto l'acquisto, ma con Zapata, dice Andrea Saronni.
Sì.
Allora do anche il buon pomeriggio agli altri ospiti che si uniscono. Il vado a presentare il direttore di Tele Lombardia, Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ben trovato ancora. E poi al direttore Massimo De Luca. Ciao Massimo, grazie anche a te per aver accettato il nostro invito.
Ciao.
Allora, stavamo parlando di Dzeko, voglio sentire anche il vostro pensiero. Fabio Ravezzani, acquisto giusto, visto che insomma ormai sembra questa, no, la direzione dell'Inter con l'arrivo di Dzeko, e poi vediamo quello che succede. Voglio un tuo pensiero, Fabio.
Il primo pensiero è che dal cimitero degli elefanti siamo passati al cimitero degli attaccanti, nel senso che il campionato italiano prende anche i grandi club. Guarda il Milan, ha preso Giroud e spera che in qualche modo si ristabilisca velocemente Ibrahimovic. La Juve l'Inter prende Dzeko, la Juve ha Cristiano Ronaldo, e quindi siamo tristemente diventati ormai da questo punto di vista il cimitero degli attaccanti. Dopodiché mi sembra la soluzione migliore per molti punti di vista quella di Dzeko rispetto alle possibilità dell'Inter, che sono praticamente pochissime. È una soluzione a brevissimo termine, costosa per quanto riguarda l'ingaggio di una società che in questo momento sta boccheggiando sul mercato.
De Luca.
C'è poco da disquisire, come giustamente ha detto Ravezzani. Sono i soldi che fanno, che è detto nel mercato, e le aspirazioni. E su questa base, con questa situazione attuale dell'Inter, forse di meglio non si poteva pensare, perché Zapata costa, parliamoci chiaro, costa. Dzeko è quasi, al di là dell'ingaggio, è quasi gratuito, no? come acquisto. Mancheranno una dozzina di gol all'Inter, perché però io sono un ammiratore di Dzeko per il gran lavoro che fa per la squadra, e in questo è un po' simile a Lukaku. Il problema è che Lukaku, oltre a fare il lavoro per la squadra, poi segnava 20 e più gol a partita, mentre Dzeko, l'abbiamo visto specie nell'ultimo periodo, aveva una grandissima difficoltà sotto porta, pur continuando a fare tanto per la squadra. Quindi dobbiamo pensare che dovrà, caricarsi della responsabilità di primo goleatore Lautaro Martino. Se resterà, perché qui a questo punto lo svendo tutto di Zhang, non ci dà sicurezza di niente ancora per qualche giorno. In questa situazione altro penso che non si potesse fare.
Fabio Ravezzani, vengo da te, visto che De Luca parlava dello svendere tutto, no? Ecco, credi che possa partire anche Lautaro e credi che Zapata possa arrivare come diciamo ulteriore rinforzo?
Ma sai, l'Inter ha una grande opportunità, se volesse fare le cose seriamente, che è quella di prendere Vlahovic. Io non scommetto occhi chiusi su Vlahovic, sia chiaro, perché ha fatto cose fantastiche, alternata una stagione, la penultima, veramente pessima. Io mi ricordo Vlahovic, non di questa stagione, ma della stagione prima della Fiorentina, dicevi, ma questo è un ex promessa, ecco. Però rimane un'opzione interessante e importante. Secondo me, se tu devi fare un'operazione di questo genere, vicino a Dzeko ci metti Vlahovic e non Zapata. Parlo così in maniera molto generica, grezza. Supponiamo che ti chiedano 40 milioni per Zapata e tu possa spenderne 60 per Vlahovic, non ci penserei su due volte, ecco. Anche perché poi l'Inter si troverebbe con Dzeko e Zapata, che in qualche modo ricordano molto vagamente, come diceva giustamente Massimo, purtroppo per l'Inter, Lukaku, ma servirebbe un giocatore anche di prospettiva da valorizzare. Quindi non capisco, ecco, non capirei assolutamente, dopo aver preso giustamente Dzeko in queste
serie,
non capirei l'acquisto di Zapata.
Su Lautaro ci credi che possa rimanere almeno quest'anno?
No, beh, cioè, gli bruciano la sedia se vendono anche Lautaro. Non penso che sia minimamente sostenibile. Partono verso Nanchino con un pullman speciale, non lo so.
De Luca.
Sì. Riguardo a cosa?
No, dico questa situazione qui, pensi che si possa, insomma, ecco, lui parlava di Vlahovic e non crede in una cessione di Lautaro. Tu invece come la vedi? Pensi che possa avvenire anche questo tipo di cessione?
Ma non lo so, non so. Francamente, ti ricordi quando eravamo in collegamento e sembrò una battuta quella che io feci, ma dico, ma se Conte non rinnova, ti ricordi?
Sì, sì, no?
Eravamo diversi mesi fa, naturalmente. Sì, sì. E l'avvocato, come si chiama? Che era
l'avvocato ospite. Feltra, è vero, direttore.
L'avvocato Feltra, ma
non è possibile, è vero.
È possibile. Ecco, questo accadeva quando, nei giorni in cui la Roma aveva preso Mourinho, allora io, come ipotesi, non tanto, voglio dire, infondata, dissi, beh, immaginerei il dispetto dei tifosi dell'Inter se Conte non dovesse rinnovare, perché allora certo, si sarebbe potuto prendere Mourinho.
Certo.
Vabbè, questo per dire che in questo periodo all'Inter quello che sembra impossibile succede, non in senso positivo purtroppo, ma in senso negativo. Del resto, quando la barca fa acqua bisogna turare le falle. Ormai lo sappiamo, il governo cinese ha imposto certe regole. L'Inter è esposta con un prestito pesantissimo di circa 270 milioni, mi sembra, con il fondo di investimento, e quindi sta cercando di colmare quella falla lì, quella del prestito, e c'è quasi arrivata, pure rivestimenti di qui, però certo.
Voglio chiedervi una cosa e chiudere la questione Inter per passare un attimo al Milan. Voglio chiedervi, c'è sempre, no, in queste situazioni si cerca di individuare il responsabile, c'è chi ce l'ha col giocatore, c'è chi ce l'ha con la società e quindi magari indica come responsabile un dirigente, un altro, un presidente. Voi come state messi di fronte a questo scenario che si è così realizzato? Saronni.
Beh, io tanto per cominciare non sono colpevolista come qualcuno nei confronti di Lukaku, che non voglio dire si sia fustigato per andare a Londra a prendere l'ingaggio che prenderà nel club campione d'Europa, eccetera. Questo chiaramente no, nel momento in cui ha avuto un'offerta importante e sapendo soprattutto qual era la situazione del suo club, credo non si sia fatto grandi remore nell'accettare, ma da qui a dipingerlo come il traditore, come quello che abbia voluto assolutamente spingere a tutti i costi, così mi sembra una prospettiva esagerata. Per cui ti dico, è chiaro che la colpa è quella della situazione dell'Inter, quindi la proprietà. Poi a voi quasi vi ripasso la palla, fare una considerazione sul fatto che da una parte questo precipizio dell'Inter è stato abbastanza repentino, ma non del tutto improvviso, per cui forse anche certe scelte passate di ingaggi, di gestione delle risorse
potevano essere fatte diversamente,
non sono state molto buone, quindi lì proprietà va bene, ma forse entrano un pochino in campo anche i dirigenti.
Ravezzani.
Ma è chiaro che Lukaku, cioè, non è che si incatena ad Appiano Gentile se arriva alla società dicendo guarda, ci hanno offerto dei soldi e vorremmo venderti, cioè cosa pretendevano? Che un belga di origine africana che ha giocato in Belgio, che ha giocato in Inghilterra, che ha cambiato più squadre, improvvisamente sia interista più di quanto potesse essere Peppino Prisco Buonanni? Ma è chiaro che questo qui dice beh, se mi volete vendere mi danno il doppio, va bene, vado. Ma lo fa qualunque professionista. D'altronde il contratto di Lukaku io l'ho convinto che scadesse nel 2023, invece mi hanno spiegato che scade addirittura, scadeva ormai nel 2024, quindi tu anche a fine della prossima stagione non sarebbe stato un anno dalla scadenza ma due, bastava dire no e Lukaku sarebbe rimasto, peraltro come ha fatto il Dortmund con Holland, quindi la colpa è assolutamente dell'Inter e Lukaku ha fatto il professionista, l'hanno preso come un professionista, andato via come un professionista. Quindi poi certo c'è la narrazione consolatoria di chi dice ah è lui che ci ha tradito, ma questo ci credono soltanto i gondi, ecco, per
esempio. Sì, sono d'accordo. De Luca.
Infatti io credo che sia completamente diverso il caso Lukaku per esempio dal caso Donnarumma, no? Donnarumma in realtà se non avesse, se proprio ci dobbiamo credere, dato questa delega in bianco al suo procuratore, il quale evidentemente può decidere anche se deve prendere un caffè la mattina oppure no, sarebbe rimasto. Doveva rimanere Donnarumma, sono due casi completamente diversi, come giustamente ha detto Ravezzani, ma davvero vogliamo pensare che un giocatore internazionale, perché è sostanzialmente internazionale Lukaku, si debba sentire vincolato ma a fronte di una società che lo voleva vendere, cioè non è che è stato lui a prendere l'iniziativa. È chiaro che la delusione dei tifosi interisti è comprensibilissima, soprattutto perché tutte queste amarezze sono cominciate un giorno dopo la gioia più bella, no? Quella dello scudetto. E sì, sembra veramente una maledizione, perché non ci dimentichiamo che al momento del compimento del triplete Mourinho uscì da Santiago Bernabéu sulla macchina di Florentino Pérez.
È vero, sembra come se dopo una vittoria in casa Inter deve arrivare subito una sorta di terremoto, no?
Deve essere subito la punizione divina.
È vero, sembra veramente anche questo. No, io invece dall'Inter passo al Milan, volevo un pensiero sul possibile arrivo di Florenzi, insomma sembra una situazione abbastanza così diciamo prendere corpo, no? Quindi il passaggio di Florenzi al Milan. Saronni, parto da te. Questo giocatore che è duttile,
innanzitutto Marco, se mi consenti, ne approfitto proprio per fare un ponte rispetto all'argomento che stavamo dibattendo adesso. E il Milan, piaccia o non piaccia, fa un mercato sostenibile. E giustamente stavo pensando quando appunto De Luca stava parlando del caso Donnarumma, e lì pensate, se vi ricordate, che comunque un'offerta di 8 milioni all'anno, che per le finanze e le prospettive del Milan possono essere totalmente un'offerta stellare, è stata rifiutata e rimandata al mittente. Quindi il Milan fa con quello che ha, certamente tenendo un occhio a bilancio, ed ecco il perché di un'operazione come quella di Giroud, di questa di Florenzi, che gli assomiglia molto se ci pensate, no? Quindi un giocatore di indubbia capacità, sicuramente di esperienza, non è giovane, però è uno che tanto per cominciare può alzare un pochino il tasso, come dire, anche non solo tecnico eventualmente, ma proprio anche di consapevolezza, di esperienza, appunto, di un gruppo molto giovane che comunque almeno 6 partite di Champions League contro avversarie presumibilmente forti, più forti, dovrà farle, per cui in questo senso è un'operazione intelligente perché corrisponde a quanto stiamo leggendo, a dei costi contenuti e sostenibili, perché onestamente oggi io non voglio infierire sull'Inter, anzi, però voglio dire, oggi capiamo che evidentemente è stata un'operazione all-in. Hanno messo tutto e meno male che almeno dal punto di vista sportivo l'all-in è stato vincente, perché comunque hanno vinto un grande scudetto. Dopodiché, voglio dire, poi può succedere quello che stiamo vedendo, e spero e credo che il Milan, che comunque va detto, va sempre ricordato, è in mano a un fondo e non una, a una proprietà definita, per il momento si mantiene in linea di galleggiamento. Certamente non potrà coltivare sogni incredibili, ma forse neanche coltivare incubi di smantellamento.
Ravezzani.
Io invece non condivido l'all-in vincente dell'Inter. Per me purtroppo l'all-in dell'Inter è stato perdente, perché tu l'all-in lo fai nel momento in cui poi incassi dei soldi. Noi sappiamo che dallo scudetto incassi ben poco. L'all-in dell'Inter sarebbe stato vincente se l'Inter, come era nelle sue possibilità e come invece, perché dobbiamo avere anche la lucidità di dirlo, il fallimento di Conte a livello internazionale è stato roboante. L'Inter arriva terza al primo anno e quarta nel secondo anno nel girone, e stiamo parlando di una squadra che aveva delle potenzialità per essere, a mio avviso, almeno da quarti di finale della Champions League, perché ha il più forte attaccante dell'Argentina, il più forte attaccante del Belgio, una grande difesa. Conte ovviamente ci racconta che lui è bravissimo perché ha vinto lo scudetto. Io credo invece che se l'Inter avesse fatto il percorso che poteva, in base agli investimenti a volte obbligati, imposti da Conte, vi ricorderete Vidal, tanto per citare un nome, se l'Inter fosse arrivata ai quarti di finale nelle due competizioni, probabilmente in questo momento avrebbe 70-80 milioni di euro in più in cassa.
Che non, quindi, sarebbe, che non sarebbe male, caro direttore. Irli,
mentre invece su Florenzi sono d'accordo. L'importante è capire come sta Florenzi, no? Nel senso che lui è un giocatore che a me è sempre piaciuto molto, ma che ha qualche piccolo, a volte non piccolo, problema fisico, e quindi se riuscirà a superare...
Ci dicono che molto probabilmente potrebbe essere impiegato come esterno alto, Fabio. Più che terzino.
Non lo so, francamente non mi sembra che abbia ancora il passo e anche l'età per fare invece l'esterno basso della 4-4-2, o meglio del 4-3-1-2.
Sì. De Luca, però qui Dzeko, Florenzi, tutto porta alla Roma, pure, no? Così la butto lì, insomma.
A proposito di chi non c'è una via. A proposito di... Allora, tutto porta a Roma. Credo che anche Mourinho sia piuttosto pensieroso
in
questi giorni, no?
Sì,
perché appunto Sciacca non è arrivato, e vabbè. E quindi quel ruolo lì è scoperto. Insomma, la Roma, se ne andiamo a guardare elemento per elemento nel momento in cui stesse tutti bene, cosa che non succede ormai da tempo immemorabile, è una delle squadre più attrezzate almeno sugli 11, no? Perché giocatori come Pellegrini, come Zaniolo, come Mkhitaryan, come Cristante, voglio dire, sono Mancini, sono tutti giocatori di grandissimo livello, però poi manca qualcosa in certi punti, e uno è sicuramente il più importante, è quello. Spero per la Roma che l'acquisto di lui Patrizio abbia risolto il problema.
Non si è presentato benissimo, però.
Non si è presentato dopo la grande,
no, dobbiamo dire questo.
Alimentando ancora qualche timore. Comunque, sì, la Roma. Insomma, ragazzi, noi però dobbiamo ricordarci tutti che siamo nell'anno del Signore 2021, che segue l'anno del Signore 2020, che è l'anno più brutto della nostra storia recente, per tutti i motivi che sappiamo, che naturalmente ha indebolito ulteriormente le posizioni economiche di tutte le squadre. E infatti il mercato di quest'anno in Italia è stato un mercato di allenatori, no? Perché tutti i grandi spostamenti sono stati allenatori e non di giocatori. In questo contesto mi chiedo cosa abbia suggerito ai dirigenti dell'Inter di pagare una buona uscita a Conte con l'impegno di non concorrenza. Ma cioè, non avete gli occhi per piangere, vi vendete anche il magazziniere e date una buona uscita di X milioni a Conte perché non vada da un'altra squadra, ma lascialo andare dove deve andare. Tanto per le ambizioni che ha Conte, che sono alte comprensibilmente, quale squadra italiana poteva andargli bene? Non lo so, il Sassuolo, cioè dove andava? Alla Juve non mi pare aria, no? Visti i rapporti di Liaci con Andrea Agnelli. Quindi ci sono certe manovre che risultano incomprensibili. Conte se n'è andato, non è che è stato licenziato. Perché gli devi dare la buona uscita? Per non trovartelo contro.
Sei d'accordo, Ravezzani?
Assolutamente. Tanto che mi fa pensare che ci sia qualcosa di indicibile, cioè che ci sia qualcosa che va al di là della
semplice patto di non concorrenza, perché ovviamente Conte alla Juve non poteva mettere piedi, il Milan manco ci pensava lontanamente. Quindi c'è qualcosa che evidentemente noi non sappiamo.
Ci sfugge.
Oppure sono completamente pazzi i dirigenti. Non vedo altre possibilità.
Va bene, staremo un po' a vedere. Siamo arrivati al termine di questo passaggio con voi. Io vi voglio ringraziare tantissimo. Grazie ad Andrea Saronni, al direttore Fabio Ravezzani e a Massimo De Luca. Grazie, un abbraccio.
A presto. A voi, un saluto a tutti.
Grazie ancora.